Quando le stelle cadono. Frammenti di vita di Maria Callas. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Regia di Cesare Ferrario. Quarta puntata.
Ricos!
È bello rivederti, amico mio.
Sei in anticipo quest'anno.
Morivo dalla nostalgia. E guarda, guarda chi ti ho portato. La greca più famosa di tutto il mondo, Maria Callas.
Oh, 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 è un vero piacere conoscerla di persona.
Mia moglie Pia e i figli, li conosci?
Calimera.
Curia Onassis, Alexandros, Cristina.
E Sir Winston Churchill e la sua famiglia. Con lui ti sarà un po' più difficile, caro Nikos. Non parla una parola di greco.
Oh, ma qualche parola di inglese quest'inverno l'ho imparata anch'io.
Davvero?
Ma per i turisti?
Ah, beh, certo, ciao.
Welcome in my house. Onorato.
Oh, thank you. Thank you. Nicely here. Very nice.
E lui è Titta, il marito di Maria.
Molto piacere. Siete arrivati proprio nel momento giusto.
Perché?
Ma perché oggi è una grande giornata particolare, Ari. Ma non te l'ha detto Stavros, il comandante del tuo Cristina, dopo che mi ha telefonato per preannunciarmi il tuo arrivo, eh? Mio figlio Adonis si è sposato 2 ore fa. Oh. E la festa è appena cominciata.
Magnifico! Se ve l'avessi detto avrei portato un regalo.
Oh, il più bel regalo è la tua... la vostra presenza. Venite, venite, c'è un sacco di gente, come vedete, ma i 2 tavoli migliori li ho tenuti per voi, vicino a quelli degli sposi.
Vieni, vieni, Maria, questa sì che è una bella sorpresa, veramente. Un matrimonio greco. Adoro i matrimoni greci. Oh.
Look at the
arriva pazzo per questo tipo di feste. Non ho mai capito perché. Per me i matrimoni sono tutti uguali. Non è così, Titta?
Già.
Sento che mi annoierò a morte. Be careful, Sir Winston. The steps are slippery here.
Oh, thanks, my dear Tina.
Let's go, Sir Winston.
Fu quel giorno che capii che l'amavo, che non era stato solo un momento di follia, di passione travolgente, ma qualcosa di più, qualcosa che forse era veramente predeterminato dalle origini e dal destino. Ed ero certa di non sbagliarmi. Lo vidi per la prima volta felice, come mai l'avevo visto fino ad allora, come se avesse dimenticato se stesso. Si muoveva con naturalezza in un ambiente in cui si capiva era totalmente a suo agio, a cui sentiva di appartenere intimamente. Inebriato da quella festa a cui il resto della nostra comitiva, al contrario, sembrava non volesse prendere parte più di tanto.
Non so voi, ma io sto morendo dal caldo. Che ne dite? Ce ne andiamo.
Tina, dopo un po', contrariamente al solito, non riuscì o non volle nascondere che si annoiava. Risoluta, decise di andarsene, di tornare a bordo, e non le fu difficile convincere i figli e gli altri a seguirla. Anche mio marito se ne andò con loro. Se ne andò senza neanche salutarmi, senza dirmi nulla.
Ecco, questa è una bottiglia speciale. L'ho fatta arrivare per l'occasione.
Uso distillato a Chios. L'ottava meraviglia. Ne serviranno ettolitri. Prima di sera.
Sì, ma ho una buona scorta. Ah, Ari, i ragazzi sarebbero felici se al taglio della torta potessimo fare una foto tutti insieme.
Ma certo, molto piacere, Maria.
Certo, sì.
In cambio ho una sorpresa per te.
Che sorpresa, dimmelo. Non mi far stare sulle spine.
Aspetta, aspetta, se no che sorpresa è. Lo sai, Maria, lui vuole avere tutto subito. L'unica cosa che quest'uomo non ha avuto in dono dagli dèi
è la pazienza. Perché gli dèi sono i primi a non avere pazienza.
Nikos è un uomo straordinario. Sai, non l'ho mai visto neanche una volta contrariato o arrabbiato, neanche nei momenti peggiori. E ne ha passate di cotte e di crude nella sua vita, soprattutto durante la guerra. Chissà, forse lui sta bene con se stesso e riesce a essere sempre se stesso. Mentre noi...
Noi?
Noi siamo tutti così costruiti.
Che cosa vuoi dire?
Che siamo quello che gli altri ci chiedono di essere. Dobbiamo esserlo. Sempre o quasi sempre. E sai, voglio confidartelo, Maria, a volte è faticoso. Certo, per te è diverso. Ogni volta puoi essere un personaggio e poi puoi tornare finalmente ad essere te stessa.
Non è propriamente così. All'inizio, forse. Ma da troppo tempo, qualunque cosa faccia, qualsiasi personaggio canti, Tosca, Norma, Medea, gli altri, come dici tu, non vengono a vedere, a sentire questa o quell'opera. Vengono a sentire la Callas.
E questo ti rende felice, immagino.
Era quello che volevo. Mi fa piacere, certo, sarei una bugiarda a dire di no. Ma a volte è faticoso anche per me vivere costantemente rinchiusa nel mio personaggio. Ho poco spazio per me stessa, per quella che forse sono veramente.
E adesso? Adesso chi sei?
Beh, adesso sono Maria. Semplicemente Maria.
E Maria è felice?
Maria ha un po' paura.
Oh, non hai motivo di avere paura.
Posso confidarti una cosa?
Ma certo.
Mi piacerebbe continuare il resto della vacanza qui, su quest'isola, lontana da tutto e da tutti. Capisci cosa voglio dire?
Ovvio, ovvio che sì. Sai, io una volta l'ho fatto.
Che cosa?
Di starmene qui, solo, un'intera settimana. Nessuno sapeva dov'ero, tranne cosa naturalmente il mio segretario personale, che aveva però il preciso compito di non rivelarlo a nessuno e per nessuna ragione. Ah, era maggio, l'isola era praticamente deserta. Me ne stavo tutto il giorno in quella piccola baia dove siamo attraccati prima col motoscafo. Quando i pescatori rientravano, mi mostravano il pesce, io ne sceglievo uno, loro lo portavano a Nikos, che lo cucinava, e la sera capitava spesso che io mangiassi in cucina con lui e la sua famiglia. E poi, quando gli altri andavano a letto, noi ce ne stavamo seduti al tavolo a giocare a backgammon, che qui chiamano trick track, e lo sai, non sono mai riuscito a vincerne una di quelle partite. Vinceva sempre lui. E io mi arrabbiavo e lui si divertiva. Allora io fumavo una sigaretta dopo l'altra, lui me le spegneva perché diceva che fumavo troppo. Ah, credo di essere stato per quasi tutta la settimana con la stessa camicia, quella con cui sono arrivato. Perché stamattina la moglie di Nikos a un certo punto timidamente mi ha chiesto: Ari, ma non vuoi che ti lavi quella camicia? Ah, stavo d'incanto. E fu proprio quella volta che mi venne un'idea. Sai, Maria, credo di aver capito cosa sia la sorpresa di cui Nikos parlava prima.
Che cosa?
L'isola. Sono sicuro che Nikos intendeva quello. A 20 miglia da questa c'è un'altra isola che è completamente deserta. Nikos mi ha detto che era in vendita, allora ho incaricato lui di farmi da mediatore. Se l'avessi fatto io, il governo e il fisco greco mi avrebbero sbranato. Non so bene il suo nome, ma io l'ho già ribattezzata. Scorpius.
Vuoi comprare un'isola?
Certo, proprio così. È da un po' che ci penso e quella è perfetta. Pensa, è totalmente disabitata perché c'è un problema. Non ci sono che piccolissime sorgenti d'acqua, ma ho già trovato la soluzione. Un mio agente mi ha detto che in Arabia Saudita hanno messo a punto dei congegni speciali, dei dissalatori, e quindi non sarà difficile. Si potrà rendere potabile tutta l'acqua del mare e sarà come avere una sorgente infinita. Ci pensi? Voglio farlo diventare il mio Eden personale e segreto. Il mio, il nostro, se lo vorrai, Maria, impenetrabile rifugio. Farò fare una cascata artificiale e, se lo vorrai, un anfiteatro solo per te. Sì, come quello di Epidauro, o di più, come il teatro di Erode Attico ad Atene.
Sarebbe fantastico.
Domani, se vuoi, andiamo a visitarla.
Va bene.
Però, Maria, ti prego, fai finta di non saperne niente, con gli altri, voglio dire. Fingi che sia una sorpresa anche per te.
La finzione divenne l'elemento che caratterizzò i giorni che seguirono. Non solo il giorno dopo, quando visitammo l'isola che circumnavigammo soltanto, nonostante le richieste degli altri che volevano scendere a terra, alle quali lui si oppose con fermezza.
Metterò piede su quell'isola quando potremo essere soli, io e te, Maria. Io e te.
Me lo disse in segreto, sussurrandomelo all'orecchio. Ma quel nostro piccolo mondo nascosto, fatto di segreti, di bugie, di atteggiamenti simulati, era destinato a diventare ben presto preda degli altri, forse perché gli amanti non possono mentire, non sanno, per quanto si sforzino, nascondere il tumulto che è in loro, nei loro cuori trepidanti. Come se avessero un'aura circonfusa sopra le loro teste che non permette loro di nascondersi. E io, che avevo passato la mia vita a fingere sul palcoscenico, mi sentivo totalmente incapace di farlo in quella situazione. O semplicemente non lo volevo. Chissà, forse perché quel pubblico che avevo intorno non meritava i miei sforzi. Winston Churchill e anche sua moglie erano degli stupidi moralisti e quando cominciarono a subodorare quello che stava succedendo, cominciarono ad avere un atteggiamento quasi di sussiego. Io non me ne curavo più di tanto, ma ne ero infastidita. Mio marito, anche se la cosa mi dava non poco dolore, mi appariva per la prima volta con occhi diversi. Mi sembrava uno di quei personaggi da opera buffa, tragici e ridicoli al tempo stesso, che vedono sfumare le loro illusioni perché la loro pupilla ha trovato in un altro quel qualcosa che loro non sono più in grado di poterle dare, e alla rabbia contrappongono momenti di senile e rassegnata rinuncia, nella speranza che tutto torni al più presto come era prima. Tina, nella forza del suo ruolo, fu la più diretta.
Ah, Maria, sei qui. So che anche tu ami il Campari. A me piace shakerato con una punta di gin e qualche goccia di succo d'arancia. L'ho appena fatto fare. Ti va?
Sì.
Un altro per la signora Manolis.
Subito, madame. Ecco.
Grazie.
Santé.
Santé.
Posso parlarti liberamente?
Certo.
Manolis, per favore, lasciaci sole. Vedi, per andare dritta al punto, al momento ci sono due possibilità. O questa storia finisce quando questa crociera finisce, e cioè tra 3 giorni, o ti consiglio di mettere in preventivo che fra qualche tempo, non saprei dirti quanto, tu potrai trovarti nella mia stessa situazione. Come vedi, io non soffro. Non soffro perché ci sono abituata, da quando avevo 18 anni. Ma da quel poco che ti conosco, non so se tu sarai in grado di non soffrire. Pensaci, Maria.
Mi infastidirono quelle sue parole così misurate, ma così taglienti, quel tono della sua voce che simulava un'amicizia e una complicità che non c'erano. Aveva intuito di aver perso la partita e mi lanciava la sua sfida.
Forse c'era del vero in quello che le ha detto.
A distanza di anni, dopo quello che è accaduto, potrei pensare anch'io che era così. Ma allora no, non potevo. Quel supplizio finì, per fortuna. Sbarcammo a Monte Carlo, da dove eravamo partiti. Il commiato non fu caloroso, anzi molto frettoloso, come se tutti gli ospiti indistintamente volessero rientrare al più presto nelle loro vite. C'era stata messa a disposizione la Rose per ritornare a Milano, ma il signor Titta non volle e dalla barca chiamò Ferruccio perché ci venisse lui a prendere. Durante il viaggio non disse una parola, dormì tutto il tempo. Fingeva di dormire perché sapevo che lui in auto non dorme mai.
Ricordo bene quel giorno, quando arrivaste a Milano.
Quando le stelle cadono. Frammenti di vita di Maria Callas. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Personaggi e interpreti della quarta puntata. Maria Callas, Stefania Patruno, Giovanni Battista Meneghini, Marco Balbi, Tina Livanos, Margherita Coldesina, Aristotele Onassis, Cesare Ferrario, Nikos, Riccardo Peroni e con la partecipazione straordinaria di Giulia Lazzarini nel ruolo di Bruna Lupoli. Fonico di presa diretta e sound designer Thomas Chiesa. Regia di Cesare Ferrario. Assistente alla regia Sara Flatt. Produzione Francesca Giorzi.